देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Srila Prabhupada Lilamrita, siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato Predicando in America, parte seconda. Benché i devoti abbandonassero la coscienza di Krishna per varie ragioni, Srila Prabhupada vedeva che essi erano stati tutti turlupinati dall'illusione. Il risultato era quasi sempre il medesimo, sia che il dimissionario se ne andasse con la scusa di una nuova religione, di un'opportunità economica o per qualsiasi altra cosa. Usualmente lui o lei volevano riprendere la vita della gratificazione dei sensi, abbandonando il rigido sentiero della realizzazione spirituale. Questo era certamente vero per Rishi. Quando Prabhupada gli domandò che cosa stesse facendo della sua vita, egli rise e disse che suonava il sassofono. Non c'era bisogno di chiedergli se cantasse i 16 giri o seguisse le 4 regole. Tuttavia, Rishi voleva assicurare Srila Prabhupada che egli stava agendo bene. «Penso di avere una maggiore libertà ora», disse Rishi. «Pensi di essere libero?» lo sfidò Prabhupada. «Un po'», rispose Rishi, «libero di studiare e di lavorare». «Quanti anni hai?» chiese Prabhupada. 29 anni. «Sei libero di non diventare più vecchio?» insistette Prabhupada. «No». «Allora qual è la tua libertà?» Rishi accennò a una risata. «Non me ne preoccupo», rispose. «Allora va bene», rispose Prabhupada, «ma io indago. Io ora ho 78 anni, non desidero morire, ma vi sono costretto». «Anche tu però sei costretto a diventare vecchio. Nessuno vuole invecchiare». Richiamando alla mente un po' di filosofia cosciente di Krishna, Rishi cercò di controbattere dicendo che sebbene egli fosse forzato a invecchiare, secondo la trasmigrazione dell'anima, egli sarebbe stato libero dopo la morte. In ogni caso vi erano altre libertà. Prabhupada si rifece al suo punto originale e disse: «La morte è inevitabile, la vecchiaia non la vuole nessuno, tutti vogliono essere giovani. Anche un vecchio va sulla spiaggia in cerca di salute. Voglio la gioventù, ma non posso averla, perciò dov'è la libertà?» Prabhupada poi parlò a lungo per il beneficio di Rishi e per il beneficio di altri devoti presenti nella stanza. Le persone soggette all'influenza di Maya, disse, dichiarano di essere libere. I drogati e gli ubriachi pensano di essere liberi, liberi di giacere sulla strada, eppure le loro azioni li coinvolgono nelle rigide leggi della natura materiale. Il fuorilegge si dichiara libero dalle leggi dello Stato, ma viene messo in prigione. Che utilità c'è nel dire di essere liberi? Per questa ragione Krishna dice, Prabhupada spiegò, qualunque piccola libertà tu abbia, sottoponila a me. I commenti di Prabhupada sulla falsa libertà erano il punto centrale. Nelle ore successive al suo arrivo, egli aveva già esposto la mistica di Laguna Beach. Rishi continuò a sorridere e ad argomentare, ma dinanzi a Prabhupada egli continuò a essere un altro giovane che non aveva risposte. Prabhupada non era interessato alla discussione, voleva aiutare il suo discepolo. Rishi, invece, si stava servendo di quel tanto di libertà che aveva per sfidare il rappresentante di Krishna. Riponendo la sua fiducia nella sua giovinezza, nella sua intossicazione e nella sua musica. La porta si aprì. «Questi sono alcuni professori», Srila Prabhupada annunciò un devoto, «che fanno parte della nostra congregazione». Prabhupada salutò i nuovi ospiti, invitandoli a sedersi di fronte a lui sui cuscini. «Stavo parlando con questo ragazzo a proposito della libertà», disse Prabhupada. «Io sostengo che non esiste libertà per noi. Siamo sempre dipendenti. Qual è la vostra opinione a questo proposito?» Uno dei professori rispose di essere d'accordo e Prabhupada continuò a parlare. Parlò con i professori per oltre un'ora. Verso la fine il figlio di Upendra, che aveva 3 anni, Somya avanzò verso Prabhupada dal fondo della stanza. Prabhupada gli dette alcune monete che stavano sul suo tavolo e il bambino corse verso sua madre e gliele consegnò. «Sì, quando ero piccolo», Prabhupada ricordò, «se ricevevo del denaro lo portavo a mia madre. Quando però mi arrabbiavo con lei, volevo che me lo restituisse. Talvolta rubavo il denaro dal borsellino di mia madre e andavo a vedere i film di Charlie Chaplin. La scena che Prabhupada preferiva era quella di un film intitolato Tempi difficili, in cui Charlie Chaplin, seduto a un tavolo con un coltello e forchetta, mangiava una scarpa. San Diego, 27 luglio 1975. Srila Prabhupada viaggiò sulla superstrada che porta a San Diego, nell'ora buia che precede l'alba, per partecipare al festival di Balboa Park. Sul cammino aveva attraversato San Clemente, dove l'ex presidente Richard Nixon si era ritirato. Prabhupada aveva seguito le rivelazioni e le dimissioni di Nixon e l'aveva citato a volte nel corso delle sue lezioni per dimostrare che anche il più potente degli uomini è soggetto all'ansia e alla rovina. E anche per mettere in rilievo la necessità di un addestramento adeguato nell'ambito dei quattro ordini sociali naturali. Un devoto ricordò che Nixon viveva là, privo di posizione e disprezzato dai suoi concittadini. «Allora andate da lui e predicategli», disse Srila Prabhupada. «Quando un uomo ha perduto ogni cosa e si lamenta», disse, «è forse più ricettivo se sente parlare della verità assoluta». Prabhupada aveva tentato un simile approccio con Mahatma Gandhi. A Balboa Park, Prabhupada fu soddisfatto per le tende colorate e per il palco che i devoti avevano eretto nel prato. Aveva appena cominciato a parlare alla folla quando un uomo nell'uditorio cominciò a gridare. Prabhupada chiese che cosa stesse dicendo e un devoto spiegò. «Srila Prabhupada, l'uomo dice che non si accontenta di avere un solo rapporto sessuale al mese. Sta creando disturbo», disse Prabhupada al microfono. Dopo un momento di tensione, Prabhupada riprese la sua conferenza. «Perciò, come quest'uomo sta parlando di sesso, l'intero mondo materiale è incantato dal sesso». Prendendo la protesta a voce alta come un nuovo centro di interesse per il suo discorso, Srila Prabhupada citò l'affermazione di Prahlad Maharaj, secondo cui ogni invischiamento materiale ha origine dal piacere sessuale. Tale piacere, paragonato al piacere trascendentale, è meschino e detestabile. La vera felicità, asserì Prabhupada, è al di là dei sensi. Tutto ciò di cui godiamo con i sensi grossolani è temporaneo, mentre il piacere trascendentale è permanente. Quest'uomo, continuò, sta suggerendo che vuole avere rapporti sessuali almeno una volta al mese. Sì, questo è concesso. Cinque giorni dopo il periodo mestruale della moglie, i coniugi possono unirsi per generare dei bravi figli. Prabhupada si servì del termine tecnico vedico Garbhadhana Samskara per definire il metodo di purificazione del sesso attraverso il matrimonio. I devoti erano stupefatti nel vedere che dinanzi a una folla di sudcaliforniani sessualmente liberati, Prabhupada parlasse di un argomento come questo. Una sessualità legittima e responsabile. Usualmente egli discuteva questi argomenti tutt'al più nelle lettere indirizzate ai capi famiglie, ma se gli americani erano dediti al sesso, allora Prabhupada glielo avrebbe concesso, mettendo però l'accento su una sessualità responsabile e limitata. Altrimenti, con il sesso irresponsabile, la sofferenza è sicura. La vita sessuale non è negata, disse Prabhupada, ma ci si deve assumere la responsabilità per la vita sessuale, altrimenti ci si invischia in numerose attività colpevoli. È possibile avere rapporti sessuali soltanto una volta al mese. Questo è prescritto. Infatti, il periodo mestruale di una donna cade una volta al mese. La vita sessuale è destinata soltanto alla procreazione di figli bravi, non alla gratificazione dei sensi. Se è attuata in una forma regolata, il mondo non diventerà un inferno. Se invece è sregolata, l'intero mondo diventerà un inferno. La vita sessuale non è negata, quando è applicata in modo regolato. Così è possibile ottenere una buona popolazione e si può vivere molto felicemente. Soprattutto attualmente, se poteste generare figli destinati a diventare coscienti di Krishna, sarebbe un grande servizio reso al Signore, perché si sente la mancanza di una popolazione cosciente di Krishna. Altrimenti questo mondo diventerà un inferno. Vi furono grandi imperi come l'impero romano e greco e più tardi l'impero mogul e l'impero britannico. Poi ci furono Napoleone, Hitler, Mussolini. Così tutti questi imperi e uomini potenti sono venuti e se ne sono andati. Di loro non è rimasto che un nome. Niente è rimasto. Perciò sono venuto nel vostro paese, l'America. Ho deciso di venire qui perché ho sentito dire che il vostro paese è molto bello. Di persona ho potuto constatare che è molto bello. Le vostre città, i palazzi, anche i vostri uomini lo sono. Infatti la maggior parte dei miei studenti è costituita da americani e con grande entusiasmo essi mi aiutano a diffondere questo movimento. Così ho studiato molto bene la vita americana. Essi sono di cuore buono. La sola cosa di cui si sente la mancanza è la coscienza di Krishna. Nonostante tutte le vostre opulenze, per mancanza di coscienza di Krishna state diventando confusi e frustrati. Ho sentito dire che un uomo su tre va a farsi curare da uno psicanalista. Perché? Perché siete infelici? Perché dovreste essere infelici? Voi avete tutto. Cibo sufficiente, terra, denaro, intelligenza. Perché dovreste essere infelici? Dovete trovarne la causa. La causa è che senza coscienza di Krishna, senza coscienza di Dio, nessuno può essere felice. L'uditorio era ora calmo e attento. Prabhupada parlò per circa 40 minuti, esplorando differenti aree della filosofia cosciente di Krishna, e concluse chiedendo agli americani, uomini e donne, di cooperare con serietà nella coscienza di Krishna. Così avrebbero trovato la felicità. Il suo discorso riscosse numerosi applausi e i devoti continuarono a ospitare la folla per tutto il pomeriggio, cantando, danzando e distribuendo il prasada. Un indiano venuto a visitare Prabhupada spiegò perché, secondo lui, l'India doveva costruire armi nucleari e sviluppare le forze armate. Ma Prabhupada non era d'accordo. La ragione, disse, doveva essere ricercata nella scomparsa degli kshatriya. Non esistevano più uomini di coraggio, per questa ragione il potere in quel momento era affidato a una donna. Sui giornali vi era stato un esteso servizio di informazione a proposito della nave mercantile americana Mayaquez. Mentre veleggiava nei limiti di 12.000 miglia di distanza dalla Cambogia, la nave era stata sequestrata senza preavviso. Il presidente Ford aveva preso una posizione decisa, mandando sul posto i Marines statunitensi. 15 Marines erano stati uccisi e 50 erano stati feriti mentre stavano raggiungendo la nave. Gli Stati Uniti allora avevano bombardato la Cambogia. Era giusto, disse Prabhupada, che gli Stati Uniti avessero preso una posizione decisa nel difendere i suoi cittadini lontani. Sì, l'America avrebbe dovuto dovrebbe essere forte, asserì. Ma prima di tutto dovrebbe diventare cosciente di Krishna. Se fosse una nazione veramente cosciente di Krishna, dovrebbe dichiarare: se toccate un solo capello ai miei uomini, ci sarà battaglia. Srila Prabhupada parlò con energia, dando ai devoti una visione di una potente America che guidava il mondo nella coscienza di Krishna. Egli suscitò in loro la speranza di un patriottismo puro, simile a quello dell'antica cultura vedica, quando il mondo era stato governato da capi coscienti di Krishna. Il mattino dopo, prima di andare all'aeroporto, Prabhupada fece una passeggiata a Balboa Park. Nell'udire il dolce canto degli uccelli, egli disse che essi erano felici. Si accontentano dei frutti e cantano al sorgere del mattino. Rameshvara. Quando diciamo alle persone che dovranno prendere una nuova nascita come animali o come uccelli, essi rispondono di non avere niente in contrario, perché queste creature sono più felici degli uomini. E Prabhupada. Ma poiché sei un mascalzone, non sai che puoi diventare più felice. Tornare a casa, tornare da Dio, questo non lo sai. Ai devoti piaceva presentare a Prabhupada discorsi di ogni genere per il suo commento. Durante la conversazione i devoti saltavano di palo in frasca, adducendo esempi orrendi della degradazione contemporanea, o talvolta mettendo alla prova i loro dubbi mentre si ponevano in una posizione simulata di agnosticismo. Oppure talvolta guidavano l'attenzione di Prabhupada su viste, suoni o suoni ordinari. Qualunque fosse il discorso, Prabhupada mostrava ai devoti il modo di vedere le cose secondo una prospettiva trascendentale. In questo modo mostrò loro la sua purezza e la sua umanità. Quando un devoto riferì a Prabhupada che Balboa era il primo uomo che aveva visto il Pacifico, Prabhupada in un primo momento sembrò colpito, ma un momento dopo lo derise. Tutti sono già presenti, questo non lo sanno. Gli oceani Pacifico e Atlantico sono già menzionati nel Kumara Sambhava, il libro di Kalidasa Kavi. Sono menzionati tutti, oceani Atlantico e Pacifico. Questi sciocchi non sanno niente, dicono sono il primo uomo che è venuto, come se prima di lui non esistesse nessuno. Guardate. Prabhupada si congratulò con i devoti per il festival del giorno precedente nel parco e consigliò loro di tenere questi festival ogni anno. Siete così ricchi, disse ridendo. Potete farlo. Festival continui. Dite loro, venite, prendete il prasadam, cantate Hare Krishna. Proprio così. Che cos'è questo? Chi me lo ha detto? Un continuo messaggio. Tamala Krishna Goswami. Sì, un salotto di massaggio per 24 ore. 24 ore, disse ridendo Prabhupada, così anche 24 ore di prasadam gratuito in continuazione. Ma essi non hanno fame, non di questo. Mentre passeggiavano in un prato, giunsero vicino a un uomo che stava diritto, poggiandosi sulla testa. È uno dei nostri? Chiese Prabhupada. I devoti risposero ridendo, no, è yoga. Vuole essere immortale, disse Rameshvara. No, disse Prabhupada, questo li mantiene in buona salute. Tamala Krishna, va bene per il corpo? E Prabhupada, sì, è chiamato Sirshasana, sedersi sulla testa. Sirsasana, Padmasana, Yogasana, gli asana sono tanti. Tamala Krishna, noi non li pratichiamo. Sì, non abbiamo tempo da sottrarre al sonno, disse Prabhupada con sarcasmo. I devoti risero alla sua osservazione tagliente. Altrimenti, Prabhupada continuò, questo non è male, questo non è male. Mantieni in buona salute questo yoga asana. Udendo il sorprendente elogio dell'Hatha Yoga da parte di Prabhupada, un devoto fece l'inevitabile domanda. Se avessimo tempo, potremmo farlo? Ora però essi avevano finito la passeggiata ed erano arrivati alle automobili. Srila Prabhupada soffocò il riso, sapendo di aver dato l'appiglio per una domanda controversa. Hare Krishna, disse. Poi, entrando nell'automobile, aggiunse. Non è richiesto. Dallas, 28 luglio 1975. Swami, perché sei qui? Domandò una giornalista all'aeroporto Fort Worth di Dallas. Questa è casa mia, disse Srila Prabhupada. La risposta deliziò i suoi discepoli. Ho tanti figli, tanti nipoti, perciò sono venuto a trovarli. Srila Prabhupada aveva parlato della Gurukula di Dallas nel suo commento allo Srimad Bhagavatam. Il movimento per la coscienza di Krishna, egli aveva scritto, sta addestrando una nuova generazione di Vaishnava nella scuola di Dallas, nel Texas. Ora vi erano iscritti più di 100 ragazzi e ragazze, e a Prabhupada piaceva visitarli durante i suoi viaggi negli Stati Uniti. In questo, come in altri progetti negli Stati Uniti, egli non si era impegnato molto nel dirigere, ma li visitava ed era disponibile per gli insegnanti che erano sempre pronti con le loro domande. Poiché in Occidente non vi erano precedenti per un'educazione cosciente di Krishna e poiché i devoti volevano sviluppare la scuola secondo i desideri di Prabhupada, sentivano di doversi informare circa i programmi, i metodi didattici, l'igiene, la ricreazione e così via. Alla temperatura di 38 gradi i ragazzi della scuola non portavano camicia e Srila Prabhupada metteva in funzione il suo ventilatore nella sua stanza. appena arrivava nel suo appartamento, chiedeva a tutti i bambini e agli adulti di venire nella sua stanza, e tutti, a uno, entravano da lui e sollevavano la mano destra nella quale Prabhupada metteva un grande rasgula. Quella sera egli era seduto su una sedia a dondolo sul prato retrostante il tempio, mentre i devoti lo sventolavano con un largo ventaglio di piume di pavone, e le locuste facevano sentire il loro monotono verso dagli alberi. Sedeva tra i suoi devoti, circondato da molte rigogliose piante di tulasi, e ascoltava una lettura tratta dal libro di Krishna. Questa era sia una lezione adatta per gli studenti della Gurukula, sia l'occasione per rispondere alle intricate domande che gli presentavano gli insegnanti. Alla Gurukula ogni cosa dovrebbe essere basata sull'ascolto e sul canto di ciò che si riferisce a Krishna. Brahmananda Swami stava leggendo la storia del rapimento di Rukmini da parte di Krishna, quando all'improvviso Srila Prabhupada interruppe la lettura e disse che mentre essi stavano fuggendo sul carro di Krishna e gli altri principi li stavano attaccando, Rukmini aveva preso le redini e aveva guidato il carro. Intanto Krishna con il suo arco e le frecce aveva sconfitto gli oppositori. Alcuni devoti erano studiosi attenti del libro di Krishna e in nessun punto avevano trovato citato questo particolare. Nessuno prima di allora aveva sentito dire che Rukmini aveva preso le redini e non avevano mai pensato a lei sotto questo aspetto. Tuttavia, Prabhupada asserì che lei aveva guidato senza alcuna paura il carro durante la battaglia. Mentre Prabhupada stava parlando, Dayananda, il direttore della scuola, stese una gamba per trovare una posizione più comoda. Prabhupada allora si rivolse verso di lui e gli disse con severità: «Non mettere la tua gamba vicino a Tulasi, lei è una pura devota». Quando Brahmananda lesse una preghiera tratta dal libro di Krishna, in cui Krishna è definito il creatore degli elementi materiali, Prabhupada spiegò: «Se non accettiamo che Krishna ha fatto il cielo, sfidò, allora chi l'ha fatto?» L'azzurro cielo texano stava scolorando nel crepuscolo e gli ospiti, come anche i devoti, lo guardarono e rivolsero di nuovo lo sguardo verso Prabhupada. Secondo la Bhagavad Gita, disse Prabhupada, Krishna ha fatto il cielo. Bhumira po nalova yu kam. È così che dovremmo studiare. Ham sarvasya prabhava. Il cielo è la cosa materiale più grande, ma egli l'ha creata. In questo modo studiamo Krishna. Non ci si deve limitare a studiare Krishna con le gopi. Allora ci sarà un fraintendimento. Quanto più studieremo Krishna, tanto più diventeremo i suoi seguaci inflessibili. Persone non autorevoli non descrivono mai Krishna che crea il cielo. Vogliono vedere sempre Krishna che danza con le gopi e in questo modo cercano di incoraggiare le loro attività lussuriose. Due giornali di Dallas avevano pubblicato l'arrivo di Prabhupada. Il Dallas Time Herald pubblicò una foto di Prabhupada seduto con una ghirlanda di rose al collo e la mano destra alzata con l'indice teso, come per istruire. Il titolo era «A piedi nudi, Swami attira una folla di ammiratori di Krishna». A parte il fatto che affermasse che Srila Prabhupada era scalzo, in realtà egli aveva le scarpe, ma se le era tolte per sedersi a gambe incrociate, l'articolo metteva in rilievo una controversia che riguardava i devoti di Krishna di Dallas. L'articolo parlava dell'ingiunzione dell'ISKCON contro l'aeroporto Fort Worth di Dallas, che aveva vietato loro di distribuire libri e di ricevere donazioni. Leggendo l'articolo, Prabhupada aveva commentato: «Questa è un'ottima letteratura. Dovrebbe essere incoraggiata. Leggendola, le persone sarebbero diventate equilibrate e avrebbero compreso la loro posizione costituzionale. Altrimenti la gente avrebbe continuato ad essere turbata dalla criminalità e si sarebbe chiesta che cosa fare». Sr. Srila Prabhupada era particolarmente interessato a conoscere la versione del giornale circa la sua risposta alla domanda che riguardava la politica indiana. Lo Swami ha risposto: la signora Gandhi è incline alla comprensione spirituale e se la sviluppasse completamente la situazione migliorerebbe. La democrazia non è molto benefica e se i leaders non conoscono i valori spirituali. Mahatma Gandhi era in pratica un dittatore, ma poiché era un uomo dotato di elevata moralità, il popolo lo accettava. Una dittatura può essere buona a patto che il dittatore sia spiritualmente avanzato. Srila Prabhupada era stato bersagliato da domande che si riferivano a Indira Gandhi. Il governo degli Stati Uniti era critico a proposito del regime di emergenza da lei di recente istituito e, in particolar modo, a Chicago, i giornalisti avevano tentato di interpretare i commenti di Prabhupada a proposito delle donne come una critica rivolta al primo ministro Gandhi. Sia a Chicago che a Dallas, Prabhupada aveva precisato di non essere personalmente molto interessato alla politica. Quantunque indicasse che la politica era inutile senza Krishna. Ansioso di mantenere buone relazioni con il governo indiano, Prabhupada non amava parlare pubblicamente contro i capi indiani. Aveva spesso espresso il desiderio di incontrare il primo ministro per rassicurarla sul buon lavoro che il Movimento per la Coscienza di Krishna stava facendo a beneficio dell'India e del mondo intero e per chiedere la sua assistenza. Ottenere i visti per l'India era stato sempre un problema per i devoti. Dovevano continuamente lasciare il paese e il loro servizio per rinnovare il loro visto e poi rientrare con grande dispendio di denaro. Ora, ad alcuni devoti, specialmente nella zona di Mayapur, era stato richiesto di lasciare il paese per la posizione assunta dall'America contro l'attività politica di Indira Gandhi. Recentemente Prabhupada aveva sentito dai devoti di Delhi che si stava cercando di organizzare un incontro. Prabhupada fu quindi contento delle affermazioni favorevoli relative a Indira Gandhi, che erano state pubblicate sul Dallas Time Herald, e chiese di conservare l'articolo. Mentre passeggiava nei pressi di White Rock Lake, poco prima della sua partenza per New Orleans, Srila Prabhupada lasciò andare avanti il gruppo dei suoi devoti e disse al suo servitore: «Non mi sento bene». I pochi sannyasi restati nelle vicinanze gli si avvicinarono preoccupato. «Anche ieri», egli aggiunse. «È a causa del caldo, Prabhupada?» «Non capisco perché, ma avverto mal di testa e un leggero spasmo». «Devo annullare il viaggio questa mattina?» Srila Prabhupada non rispose. Ammise tuttavia che il caldo lo aveva indebolito. E aveva indebolito anche la sua digestione. Quando gli domandarono se il cibo era di suo gradimento, egli rispose: «Non del tutto. I continui cambiamenti di mano non sono un vantaggio». Brahmananda suggerì che un'altra difficoltà per la salute era il fatto di volare costantemente, ma quando di nuovo gli suggerì di rimandare il volo per New Orleans, Srila Prabhupada rispose: «No, no», e continuò a camminare. «31 luglio. Mentre volavano verso New Orleans, il tempo era tempestoso. Srila Prabhupada, seduto in prima classe con Upendra, stava guardando fuori del finestrino quando fu annunciato di lacciare le cinture di sicurezza, proprio 10 minuti prima dell'atterraggio previsto. Improvvisamente l'aereo cominciò a discendere bruscamente. I passeggeri gridavano e stringevano le braccia come abbracciando se stessi. Upendra, senza parola per la paura, pensò: «Se devo morire, va bene, perché Prabhupada è qui». l'immersione verso il basso cessò all'improvviso, ma poi l'aeroplano cominciò a rollare scosso dalla violenza delle correnti. Ripostigli sovrastanti si aprirono e gli oggetti in essi contenuti fuoriuscirono colpendo i passeggeri e cadendo sul pavimento. Srila Prabhupada si rivolse a Upendra. «Perché rolla tanto?» domandò. «È una tempesta», rispose Upendra. Egli poté constatare che Srila Prabhupada era calmo, la sua espressione rivelava irritazione, come per un incidente di minore entità, come quando il pranzo è servito in ritardo. Tra il vento e il diluvio finalmente il pilota toccò terra con le ruote, atterrando senza incidenti. Un sospiro si levò tra i passeggeri, poi i ringraziamenti e applausi. Srila Prabhupada sembrava impassibile. Chiese a Upendra a quale distanza di macchina si trovava il tempio. Srila Prabhupada e il suo seguito giunsero al grande palazzo sul boulevard Esplanade, sotto una fitta pioggia, poiché il presidente del tempio di New Orleans, Nityananda, aveva avuto notizia dell'arrivo di Prabhupada con 2 settimane di preavviso, aveva in gran fretta fatto ridipingere e rinnovato tutte le costruzioni a New Orleans e alla fattoria del Mississippi. Nonostante un'estesa ricerca in tutti i supermercati della città, non era riuscito però a trovare un melone amaro che sapeva essere gradito a Prabhupada, il quale lo mangiava quotidianamente per favorire la digestione. Aveva quindi organizzato le cose in modo che i segretari di Prabhupada portassero qualche melone amaro da Dallas. Nityananda e i devoti di New Orleans sentivano di essere pronti per la visita di Prabhupada più di quanto non fossero mai stati. All'ingresso c'era un ampio scalone di marmo e Prabhupada, appoggiandosi al bastone, si inerpicò adagio, mentre i devoti dal terzo piano facevano cadere su di lui una pioggia di fiori. L'intera distanza dall'automobile alla casa, che era circa di 8 metri, era stata ricoperta con un tessuto bianco, largo 1 metro, che guidava fino al Vyasam. Prabhupada si inchinò dinanzi alle divinità di Gora Nithai, di Radha Radhakanta e del signore Jagannath. Si sedette, ma poi decise che era un'ora troppo tarda del mattino per parlare. Andò quindi nel suo appartamento, nella porta accanto del palazzo. Appena ebbe raggiunto la sua stanza, fu introdotto a Prabhupada un funzionario della City Hall, che era venuto dall'ufficio del sindaco per una presentazione ufficiale di benvenuto a New Orleans. Prabhupada accettò benevolmente la simbolica chiave della città e il rotolo di pergamena che lo accoglieva e lo elogiava con un onorabile visitatore. Cogliendo l'opportunità, Prabhupada cominciò a predicare all'uomo, trattando il suo ospite non come un pubblico funzionario, ma come un'altra anima condizionata. Quando la ventata di accoglienza si fu placata e Prabhupada ebbe terminato di fare il suo bagno, di prendere il prasada e di riposarsi, fece chiamare Nityananda. Entrando, Nityananda vide che Prabhupada aveva sul capo la polpa di sandalo e una ghirlanda fresca. Nityananda offrì gli omaggi. Solo nella stanza con il suo maestro spirituale si sentiva imbarazzato e timoroso. Prabhupada prese dal tavolo un album che conteneva fotografie della fattoria di Mississippi. «Sai», disse, «sono venuto soprattutto per vedere la tua fattoria». Il mattino successivo, prima del sorgere del sole, Prabhupada partì sotto la pioggia per recarsi alla fattoria che era situata in una località distante un paio d'ore di viaggio in automobile. Doveva ritornare a New Orleans in serata perché il mattino successivo aveva il volo prenotato per Detroit. A Carrier, nel Mississippi, la pioggia cessò e Prabhupada osservava fuori la campagna che si snodava dolcemente. La fattoria dell'ISCO, terra disboscata e circondata da pini e foreste, era situata sul crinale di una montagna. Il proprietario precedente aveva usato la proprietà come ranch per allevamento di cavalli e la casa, moderna di mattoni, costituita di 14 stanze, l'ampio granaio e alcune capanne, erano tutti in buone condizioni. A Prabhupada il posto piacque, disse che era proprio come il Bengala. La maggior parte dei devoti di New Orleans erano corsi alla fattoria per stare con Prabhupada e affollavano la stanza del tempio in attesa della lezione mattutina sul Bhagavatam. Appena Prabhupada cominciò a parlare, tuttavia, ci fu un'invasione di mosche che ronzavano e si posavano sulla sua testa e sul corpo. Un devoto cominciò a sventolarlo con un chamara di piume, ma senza profitto. «Vieni vicino», disse Prabhupada, «questo chamara è destinato soprattutto a cacciare le mosche, anche se tocca il corpo, non c'è danno». Verso la fine della lezione cominciò a parlare della fattoria. «Come vedo, questo è un buon posto, benché non abbia visto ancora tutto. I griasta possono venire qui e farsi qualche piccolo cottage, far crescere verdure e cereali e avere il latte dalle vostre mucche. Preparatevi bene i vostri alimenti e risparmiate tempo. Perché mai dovreste prendervi il disturbo di viaggiare avanti e indietro per centinaia di miglia in automobile, al solo scopo di andare in città? Fermatevi in questo posto, fatevi le vostre vesti e vivete pacificamente. Risparmiate tempo e cantate Hare Krishna. Questa è la vera vita. Cos'è questa vita assurda, grandissime città e tutta questa gente indaffarata? Per vedere un amico bisogna andare a 30 miglia di distanza. Se si deve vedere un medico si devono fare 50 miglia. Se si deve andare al lavoro altre 100 miglia. Che vita è? Questa non è vita. Siate soddisfatti. La vita di un devoto dovrebbe essere prayojana. Noi dobbiamo soddisfare le nostre necessità materiali per quanto è richiesto. Non vogliamo una vita artificiale. Srila Prabhupada continuò a disapprovare una vita fatta soltanto di macchine, macchine, macchine e macchine. Chiese ai devoti di dimostrare, con esempi pratici, come vivere semplicemente, avanzando in coscienza di Krishna. Se avessero offerto questo esempio, le persone avrebbero cercato di seguire. Benché Nityananda e gli altri stessero vivendo in campagna da molti mesi, le parole di Prabhupada fornirono loro le direttive e il proponimento per questo progetto. Era come se egli avesse infuso la vita in questo progetto. Srila Prabhupada andò nella sua stanza e si sedette con Brahmananda Swami, Sasvarupa Das Goswami, Harikesha, Jagadisha e Upendra. Quando cominciò a parlare del Varnashrama, chiamò Nityananda. «Avrebbero dovuto cercare di non usare macchine», disse. «Gli uomini avrebbero dovuto lavorare». Nityananda si informò se i capi famiglie avrebbero dovuto produrre il cibo in modo cooperativo o come singole famiglie. «Dovrebbero lavorare insieme», disse Prabhupada, «altrimenti qual è l'utilità di vivere in un centro comunitario?» Quando Upendra domandò come avrebbe dovuto essere usato il latte, Srila Prabhupada spiegò quello che egli definiva il sistema del villaggio indiano. Come Nanda Maharaj manteneva le mucche, similmente vi erano molti villaggi che facevano altrettanto. Tenevano un grosso recipiente e versavano in quel recipiente tutto il latte che raccoglievano. Il recipiente era tenuto sul fuoco ed era caldo, così l'intera famiglia poteva bere latte a volontà. Poi, tutto il latte rimasto nel recipiente la sera veniva trasformato in yogurt. Il giorno dopo ancora, essi si servivano del latte e dello yogurt come volevano. Poi, dopo aver trasformato il latte in yogurt, tutto il resto veniva immagazzinato. Se la quantità di yogurt vecchio era sufficiente, lo yogurt veniva frullato e trasformato in burro. Essi prendevano il burro e restava l'acqua ottenuta con il procedimento di separazione. Quest'acqua è detta siero. Così, invece del dal, usavano questo siero insieme ai chapati. È una sostanza molto sana e gustosa. Intanto il burro viene trasformato in ghee. Non vi è una sola goccia di spreco. Srila Prabhupada disse che tutti dovrebbero bere tutto il latte necessario e il ghee dovrebbe essere usato nei ristoranti della ISKCON, nelle città. Anche la giuncata avrebbe dovuto essere usata nei ristoranti per fare sandesh, rasgula e altre preparazioni. Srila Prabhupada mise in rilievo la necessità che la fattoria fosse ben organizzata, con l'impegno di ogni classe di uomini, brahmana, kshatriya, vaishya e shudra. Niente pigrizia e disimpegno, altrimenti, disse, le persone avrebbero criticato affermando che ci limitavamo a mangiare, a dormire e a fuggire dalla realtà. Nityananda domandò se dovevano subito sospendere i servizi delle attrezzature agricole. Non siamo contrari alle macchine, spiegò Prabhupada. Le potete usare, ma non dovete permettere che altri restino sfaccendati mentre voi usate le macchine. Questo è il punto. Potete usare le macchine, ma la prima cosa è che tutti siano occupati. Se avete molti uomini, allora perché impiegare le macchine? Srila Prabhupada spiegò anche che nella cultura vedica gli kshatriya raccoglievano le tasse e proteggevano i cittadini, mentre i shudra lavoravano nei campi o si dedicavano al commercio. Le donne cucinavano, filavano, tessevano e avevano cura dei prodotti del latte. Agli uomini di classe più bassa, come i ciabattini, che usavano la pelle delle mucche, era concesso di mangiare la carne. Non è che il professor tal dei tali mangi la carne, disse Prabhupada. Questo è il mondo in cui la società attuale si è degradata. Insegnanti significa brahmana, eppure essi mangiano la carne. Che cosa orribile. Perciò fate le cose che ho detto e organizzatevi. Io posso darvi l'idea, ma non vivrò molto a lungo. Se potete sviluppare quest'idea, potrete cambiare il mondo intero. Soprattutto se cambiate l'America. Allora tutto il mondo cambierà. Srila Prabhupada fu colto dall'emozione e le lacrime comparvero sui suoi occhi. Questo è il dovere, disse. Chaitanya Mahaprabhu ha spiegato. Para upakara. Salvateli. Se non è possibile salvare tutti, salvatene quanti più è possibile. Questa è la vita umana. Questa è la coscienza di Krishna. Salvare coloro che sono immersi nell'oscurità. Non pensate, disse, la coscienza di Krishna è la mia professione, ho trovato un mezzo di sostentamento, cibo e rifugio. Questo è proprio ciò che gli indiani stanno facendo. Non così, questo è para upakara. Questa è coscienza di Krishna. Allora, Krishna sarà molto compiaciuto. Krishna scende personalmente per fare del bene alla gente. E se lo fate, Krishna sarà molto soddisfatto. Proprio come accade a me, che viaggio in tutti i miei centri e se vedo che i miei studenti, i miei devoti stanno facendo molto bene, che ogni cosa va avanti nel modo migliore, allora mi sento veramente soddisfatto. Allora posso risparmiare le mie fatiche e scrivere libri per il resto della mia vita. Similmente se vede che state cercando, a nome suo, di salvare questi disgraziati, allora Krishna sarà molto compiaciuto di voi. La qualifica di un Vaishnava è paradukaduki. Si sente infelice vedendo il dolore degli altri. Questo è un Vaishnava. Srila Prabhupada concluse quell'intimo incontro alzandosi e lasciando la stanza. Quando Harikesha osservò che impiegava 2 ore e mezza per preparare il pranzo per Prabhupada, Prabhupada gli disse: «Non sai come cucinare, ti insegnerò e farai tutto in un'ora». «Un'ora», osservò Harikesha, quasi incredulo. «È stupefacente!» Prabhupada allora si tolse la camicia ed entrò nella piccola cucina della fattoria del Mississippi. Mentre una folla di devoti facevano capolino dalla porta aperta, Prabhupada guardò il suo orologio da polso e annunciò: «Ora sono le 12». Usava il medesimo recipiente di ottone a 3 piani che aveva portato in America nel 1965. Nella parte più bassa egli pose il mung dal e acqua, nella sezione mediana mise il riso e più in alto dispose varie verdure tagliate in pezzi, zucchine, piselli, patate e cavolfiori. Pose il recipiente sul fuoco a fiamma bassa, poi versò una discreta quantità di olio, circa 3 centimetri, in una padella e la sistemò sulla fiamma. Successivamente tagliò una melanzana in pezzi, li immerse nella curcuma insieme a un po' di sale e cominciò a friggerli nel ghi caldo. Mescolò e schiacciò la pasta e cominciò ad appallottolare e a stendere i ciapati. Di tanto in tanto consultava il suo orologio e quando 25 minuti furono passati, tolse la parte più alta del recipiente e la capovolse per usarla come una piccola padella. Fece cuocere nel ghi un po' di melone amaro, poi con destrezza aggiunse cumino, anice, peperoncino e assafetida. Schiacciò un limone sulle verdure cotte a vapore e in pochi minuti ebbe concluso la sua opera. Srila Prabhupada guardò l'orologio. Un'ora, disse, abbiamo cotto 9 diverse vivande. Prabhupada aggiunse che tutti coloro che lo avevano guardato avrebbero dovuto ricevere un po' di prasada. E anche per oggi termina qui la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Predicando in America, parte seconda. Biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.